cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon 29 febbraio. Lo sapete che è il giorno più strano, bisogna stare attenti. Cambiate i programmi della giornata, quindi spegnete la radio, andate a casa, Manuel è già andato via. Lo saluto, assolutamente no. Cambiate tutto quello che volete, ma non cambiate stazione, anche perché la notizia è arrivata, era nell'aria dal primo giorno, perché poi è inutile girarci attorno. Ci sono state sicuramente delle pesanti ingenuità da parte di Paul Pogba. Arriva la squalifica per 4 anni per doping per il giocatore. Questa intanto è la notizia, anche la nostra redazione si è messa immediatamente in moto perché non se ne capiva ancora il giorno, quando avrebbero dovuto ascoltare. Bianconera News, come vedete, molto bene, grazie Manuel dalla regia, ci ripropone quello che ho girato al volo, arrivando nella mia chat come notizia pochi minuti fa. Stangata per Pogba, 4 anni di squalifica al francese. È arrivata la stangata per Paul Pogba, condannato a 4 anni di squalifica dopo essere stato trovato positivo al testosterone. Ne avevamo parlato, non siamo tuttologi, non siamo medici. Abbiamo fatto capire un po' quello che era successo al giocatore, pesanti ingenuità. Mal consigliato durante la tournée negli Stati Uniti, ci parlano e ci confermano, naturalmente non è stato mai smentito, ma sappiamo, perché le nostre fonti sono eccellenti, aver utilizzato, ahimè, un prodotto che non avrebbe potuto utilizzare solo perché era negli Stati Uniti, dove non è vietato. Diciamo che la pesante ingenuità, non per migliorare le prestazioni, ma per migliorare più in fretta, per tornare durante la tournée, per tornare sul campo, per farsi trovare pronto il prima possibile. La grossa, seconda ingenuità di Pogba è stata quella di non comunicare alla Juventus l'uso di questa pomata al femminile, dico. Non sono un esperto, mi dicono che è una pomata che utilizzano, ne avevamo parlato anche all'epoca con una farmacista, famosa farmacista torinese, esperta anche in preparazione di questi prodotti, spesso richiesti esplicitamente dalle donne, ma utilizzabile naturalmente dal genere umano, dagli uomini, da chi vuole, per diverse terapie. Ecco, recuperare il tono muscolare, ma una sostanza che avresti dovuto intanto comunicare di aver usato alla tua società di appartenenza, che ti pagava tanti soldi. Fino a giugno, vi do questa sfumatura, questo ragionamento, questa riflessione, fino a giugno il giocatore percepirà 1.500 euro, stavo dicendo 1.500.000, pari allo stipendio di Manuel, il milione e mezzo, naturalmente. E, perché ci sono degli effetti da verificare, anche qui passiamo dalla medicina, pensate, passiamo alla gestione amministrativa del personale. Bene, per qualcosa legato, diciamolo in parole povere, legato al decreto crescita che non esiste più, ma che riguardava ancora i giocatori che avevano cominciato con questo vantaggio fiscale. Quindi, per non perdere il vantaggio fiscale degli anni precedenti, mi spiegano, poi magari la prossima settimana chiederemo al nostro commercialista, famoso commercialista juventinissimo, in questo periodo molto impegnato in faccende legate al mondo familiare, attorno alla Juventus, quadri, non quadri, sentenze, Lugano, Svizzera, tutto quello che riguarda anche la vita del nostro Manuel, che ha una doppia identità in Italia e Svizzera, come tanti altri. Bene, vi dicevo, per non perdere quei benefici, mi dicono, ma con beneficio di inventario, mi hanno dato questa soffiata, fino a giugno percepirà un caffè al giorno da parte del club, che ha risparmiato parecchio e che a questo punto ha in mano il certificato per rescindere con il giocatore Paul Pogba. Non l'abbiamo visto, non lo avremo, ci dispiace, l'ingenuità nella vita, ognuno paga le proprie. Perché volevo sottolineare, avesse denunciato, avesse comunicato alla società, intanto la società non lo metteva a disposizione di Allegri in panchina a Udine il 20 di agosto. Ma vi rendete conto solo se avesse giocato un minuto così per ballare la pole dance? Provate a immaginare quella situazione. Lui ne era a conoscenza, era già stato interpellato, aveva annusato il problema dell'antidoping. Va all'antidoping, che capita tutte le domeniche, bastava segnalare quel medicinale, bastava non far giocare il giocatore, e la Juve fortunatamente per caso non l'ha fatto giocare. Saremmo qui di nuovo nei casini, ma la colpa sarebbe di Allegri. Ma un allenatore che non sa queste cose, un allenatore che non allena Pogba a non usare quelle... Cioè, perdonatemi, ma poi il discorso sarebbe tornato anche su questi aspetti. Detto e cominciato con la notizia che onestamente ci aspettavamo, che speravamo di non ricevere per delle controanalisi che praticamente non potevano far risultare niente di diverso, perché sono due provette identiche prese nello stesso istante, cioè successivamente uno dall'altro, il 20 di agosto o giù di lì. Andiamo, proseguiamo con le altre notizie. Finalmente, non c'è più l'asterisco sulle giornate di campionato, ma attenzione, l'asterisco rimarrà ovviamente. Intanto ci fanno vedere tutte le ingiustizie dei calci di rigore di quest'anno, ognuno interpreta come vuole e vabbè, lasciamo perdere. È andato così questo campionato. Scudetto con l'asterisco. Io voglio l'asterisco, glielo ricorderò a tutti gli interisti, anche domani sera in televisione. E stella di cartone, e milioni di milioni. L'Inter batte l'Atalanta, furiosa. Oh, per una volta non c'è di mezzo la Juve, dove vi lamentate sempre, atalantini e non. E va a più 12 sulla Juventus. Ormai il conteggio, un conteggio alla rovescia, per decretare l'Inter con l'asterisco campione d'Italia in questa stagione. Di Pogba vi ho detto, condannato a 4 anni per doping. Cercheremo di capire meglio cosa potrà capitare da adesso in avanti, ma la notizia è proprio di qualche minuto fa. Il Napoli travolge il Sassuolo nell'altro anticipo. La Juve prepara il muro e monitora Chiesa. Ieri intervento duro. Noi, diritto di informazione, permettetemelo, lo sbandiero è 4:20. Se siamo in un allenamento all'aperto non possiamo non negare la notizia, non possiamo negare di farvi capire bene come sono andate le cose. Non siamo degli influencer e quindi non cerchiamo like sui nostri profili, e qui si aprirebbe un dibattito. La notizia nuda e cruda ha bisogno della tutela della informazione diretta, immediata, almeno quando il giornalista c'è, di essere lanciata. Poi le interpretazioni ognuno può dare drammaticamente, di solito quelli che non ci sono, quelli che non vogliono spiegare bene le cose. Quindi, se mi permettete, una piccola lode a Radio Bianconera, ai colleghi presenti ieri, non solo di Radio Bianconera, che hanno sicuramente messo in luce l'infortunio, il colpo deciso di Alessandro, uno dei pochi decisi ieri in campo, meglio questo mercoledì che altre volte, perché come prepari l'allenamento, così poi arrivi alla domenica. Quindi il colpetto, il dribbling, oppure in allenamento anche Chiesa, un passaggio in più e un pallone tenuto in meno, perché la situazione che vivi poi la domenica. E alcuni interventi anche Alessandro si è disinteressato, non del pallone, non pensava di aver commesso niente. È rientrato in campo, zoppicava, è uscito zoppicando, ma è ritornato a giocare. Io dico che è un giocatore semplicemente da gestire. Vieni fuori, non l'avrei fatto, però hai fatto capire che non era rotta la caviglia, se no chissà i titoli, e non penso che sia a rischio per domenica. Ma penso che non parta titolare, anche se ben si è comportato, con partite 8 contro 8. Vlahovic, Chiesa, e attenzione, Alcaraz a supporto. O Alcaraz o il buon Cambiaso, mezzala, andranno a sostituire andranno a sostituire i due assenti, ovvero McKennie e Rabiot. Ne parleremo tra pochissimo col nostro esperto. E intanto una piccola dimostrazione di cosa capita normalmente agli allenamenti nel passato, dell'ultimo periodo, per respirare l'aria del campo. A bordo campo un confronto lungo, Scanavino con Giuntoli, che ha in mano questa squadra, questo gruppo, che deve capire cosa variare per l'anno prossimo. Non c'era lo psicologo ieri, non ha parlato quantomeno fuori con Allegri. E allora 200 volte Rabiot, poche volte assente, sono andato a verificare un po' di numeri, quasi sempre titolare, un giocatore affidabile sotto il punto di vista fisico. Vi chiedo oggi di rispondermi e fare il borsino Rabiot. Tenerlo o perderlo? Se va via parametro zero. Se resta, secondo me resta se c'è Allegri. Foto con Allegri, non dico pupillo di Allegri, ma poco ci manca. Tenerlo o perderlo? Perché dal punto di vista numerico vi dico, Rabiot 170 presenze su 200, 170 presenze da titolare su 200, sono tantissime dal punto di vista fisico. Adesso si è fatto male e onestamente l'ho pizzicato domenica perché sembrava non correre e non mi ero reso conto della pedata di Bremer. Quando ti becchi la pedata dal compagno vuol dire che non eri nel posto giusto al momento giusto, se volete sapere la mia, da piccolo calciatore, quando ho preso il calcione dal stesso compagno perché andavo io morbido, centrato, e mi arrivava il colpo dall'attaccante avversario e dal mio difensore, perché non dovevo essere lì, perché ero arrivato in modo passivo, se volete sapere la mia. Però critico Rabiot, perché da Rabiot io mi aspetterei molto di più. Critico Locatelli, perché da Locatelli mi aspetterei molto di più, anche dagli altri, ma questi sono, dovrebbero essere i leader di questa squadra. E poi una notizia per il mondiale per club: fuori certamente il Milan, già qualificato l'Inter. Attenzione, perché da Juve-Napoli di domenica passa anche il futuro e la corsa tra le due squadre per un posto, non nella sfida diretta, ma in quello che capiterà in Europa per il Napoli, visto che noi quest'anno non partecipiamo. E allora tutti i temi, tanti temi, ne aggiungo uno anche sul tavolo, spinoso per il nostro esperto. Abbiamo Mimmo Celsi come tutti i giovedì. Ciao Mimmo.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora, medaglia d'oro Mimmo Celsi, perché non poteva intervenire, perché era d'allenamento, deve tornare all'allenamento, non riusciva a fare i 1000 chilometri che separano il campo da casa sua, è riuscito a passare per noi e io ti ringrazio, e quindi medaglia d'oro per te. Senti, squalifica non dico scontata, ce lo immaginavamo, per doping Paul Pogba. Mi fai un commento intanto su queste notizie quando arrivano in un club? Come vanno gestite? Come le gestiresti? Come le acquisisci? Come le spieghi?
Come le spieghi? Allora, a parte il fatto che lo ha preso poco fa, perché l'ho sentito da te, quindi non ho avuto nemmeno il tempo di leggere la notizia, non avevo proprio cognizione di questa cosa, ma è ovvio che qui adesso entra in gioco tutto un altro tipo di ragionamento da fare, perché credo che nessuno si aspettasse effettivamente proprio una squalifica di 4 anni. Magari sì, qualcuno sperava in qualcosina in meno, io ero fra quelli che sperava in qualcosina in meno, lo dico con onestà.
Io pensavo che si potesse arrivare alla metà, dopo che ho visto un po' come stava proseguendo il tutto, sì. Però sapevo dall'inizio che la commissione antidoping è stata severa, perché aveva motivi per essere severo. Vi riporto un virgolettato, non vi posso svelare la fonte, ovviamente.
No, però io voglio dire, qualcosa l'avevamo saputo, qualcosa l'avevamo intuita, insomma, detto francamente, per il giocatore la carriera non è finita, non è che ci sono più margini per poter ragionare. Non so cosa la Juve vorrà fare col giocatore. Oggettivamente, se ragioniamo a freddo, così, a mente fredda, è una situazione che la Juve ha legittimamente il diritto di chiedere
la
rescissione del contratto unilaterale, fra altre cose. Insomma, non è un bel momento, insomma, non vorrei stare nei panni del giocatore, però credo che
brutto momento, siamo vicino da questo punto di vista all'uomo, il professionista dell'ingenuità è forse attorno da tempo ormai a delle persone poco raccomandabili, poco affidabili, ma più di questo non ci possiamo spingere. Grazie Mimmo, so che era una domanda difficile, no? Dal punto di vista umorale, perché parliamo di un uomo, arrivata in questi minuti, ma hai aggiunto sicuramente delle cose interessanti.
Mi permetti una cosa di 5 secondi veloce? Guarda,
anche di più.
A me sapere che un talento così ha sprecato la propria carriera, forse nel momento di maggiore possibilità di brillantezza, dopo che ha voluto fortemente tornare a Torino, e credo che io sono uno dei più grossi estimatori di Paul Pogba, vederlo finire così credo che sia difficile. Oggi fosse per me alzare il telefono e passare il pomeriggio con lui a farlo parlare, perché adesso lui ha bisogno di aprirsi e non è facile.
Grazie anche per questa indicazione, anche perché poi da casa i tifosi chiaramente restano attoniti e soprattutto, io penso, la pensano esattamente come te. Sai che però il tempo qui vola con Mimmo Chelsea, anche perché gli argomenti sono tanti, sono importanti. Hai visto quel ditino? Mi hai comprato il piede di...
Per... No,
no. No, ti ho dato il tempo.
No, ce l'ho in palestra, ma non ce l'ho qua.
Ok, allora spiegaci come facevi all'inizio senza sagoma, che cosa è capitato al piede di Rabiot, che non ci sarà domenica, e mi dici che cos'è una lussazione, i tempi, che tipo di lavoro secondo te sta facendo in questi giorni, indicativamente, lo sappiamo benissimo.
Allora, indicativamente la lussazione che cos'è? Sostanzialmente faccio capire.
Eccolo lì, Chelsea che vogliamo.
Questo è il dito, ok? È sì. Una dislocazione, cioè una delle falangi si sposta ed esce fuori dall'asse di snodo dell'articolazione, quindi è una dislocazione, in termini tecnici si chiama dislocazione articolare, altro non è che una fuoriuscita, uno spostamento rispetto all'asse dell'articolazione di una delle falangi, in questo caso, e ovviamente lì c'è una manovra che viene fatta per rimetterla a posto, però la zona resta completamente infiammata per qualche giorno, quindi ha bisogno di terapie antinfiammatorie, terapie del ghiaccio, poi gradualmente va fatto il lavoro di potenziamento, prima di riadattamento al movimento, quindi al carico.
Manipolazioni? Poi... Servono delle manipolazioni una volta spenta l'infiammazione?
Guarda, ci sono diverse terapie. Una delle più frequenti in caso di dislocazione delle dita è l'ozonoterapia.
Ozonoterapia, è vero, ne avevo sentito parlare.
L'ozonoterapia che accelera terribilmente il processo di recupero, ma addirittura lo dimezza in qualche caso. Però poi c'è il fattore di recupero, perché devi sapere che nel momento in cui avviene un infortunio del genere, una delle prime cose che avviene a livello neurale, quindi a livello del sistema nervoso, è quello di disattivare delle aree muscolari per evitare di andare in carico e in modo istintivo arrecare nuovi danni. Quindi c'è una disattivazione muscolare e neurale che deve essere curata, quindi più o meno 10-15 giorni, quella è lì la linea di media, poi dipende dal grado di dolore che sopporta il giocatore e come eventualmente reagire alle varie terapie.
Quindi la Juve, certo, la Juve ci aveva già comunicato da subito, il giorno dopo, sia lui che McKennie non ci saranno per Napoli, cioè 7 giorni dopo. Secondo te, parliamo di Rabiot intanto, 7 giorni ulteriori dopo, cioè Juve-Atalanta, c'è la possibilità, cioè potrebbe esserci Rabiot ad oggi, così in linea teorica, lo ripeto io.
Allora, in linea teorica potrebbe anche farcela, non so se da titolare, ma la vedo più complicata rispetto alla situazione di McKennie.
Ah, è più complicato la lussazione dell'alluce?
Dell'alluce.
Pensavo esattamente la... Perché?
Non ho capito.
Pensavo esattamente l'opposto, onestamente.
No, perché è un'area di appoggio, di completo carico del corpo. Cioè, noi non dimentichiamoci che col piede noi andiamo in pieno calcio, cioè pesa sui piedi tutto il carico del nostro corpo. Quindi è chiaro che se sente dolore, è più complicato. Attenzione, però io non conosco il grado, ho visto la foto che lui ha postato.
Assolutamente.
Attenzione, quindi non conosco il grado, ma oggettivamente una dislocazione di un alluce, se non avverte più dolore può giocare anche la settimana prossima, ma se dovesse avvertire ancora dolore a martedì, mercoledì, sarà difficile che lo mettano in campo.
Chiarissimo, chiarissimo. Per lussazione, cosa si intende dell'alluce? Lussazione?
È proprio la fuoriuscita.
Ah, è la fuoriuscita.
Dall'asse dell'articolazione di una delle falangi, in questo caso della falange del frontale. Insomma.
Fantastico. Le falangi sono queste. Fantastico. Lussazione invece della spalla per McKennie, che ci ha messo tutto in quell'azione. Ha fatto un passaggio sbagliato, ha rincorso, si è catapultato. Mio figlio, 14enne, mi ha detto, è caduto anche, ma forse è anche scivolato. Voleva andare sì. In un certo modo, vero? Io quello non l'avevo notato, perché ho chiuso gli occhi, perché avevo visto il gol del Frosinone.
Fai complimenti a tuo figlio, se vuoi me lo metti in squadra, lo metto a lavorare con me, perché c'ho un bell'occhio. Allora,
c'ha un bell'occhio? Onestamente non l'avevo sentito da nessuno, sono sincero. Le caratteristiche della mamma ci saranno pure,
Da qualche parte ci deve essere qualcosa della
la
mamma.
Compensazione, la compensazione ci dovrebbe essere. Ecco, cosa è capitato quindi in quella lussazione della spalla?
La lussazione della spalla, come per il piede, la lussazione è altro che una dislocazione. Anche in questo caso è sempre una dislocazione. Quindi cosa succede? Praticamente la spalla, quindi la zona dell'omero, esce fuori dall'asse dell'ingresso della scapola, in questo caso, e praticamente uscendo fuori tutta la zona della cuffia dei rotatori viene spostata, e quindi prova ad immaginare che la spalla sta in questa posizione qua in modo naturale, lui aveva la spalla in questa posizione qua, quindi va rimessa a posto, poi va immobilizzata qualche giorno.
Anche lì in quale modo? Qual è la prima terapia che si adotta?
Sempre ghiaccio. Immobilizzazione della spalla.
Ah, immobilizzazione.
E poi vanno fatti gli antinfiammatori, solitamente dal Brufen, poi dipende.
Dipende, chiaramente. Senti, in tempo reale, allenamento finito poco fa, ringraziamo Juventus, noi naturalmente stiamo mostrando una chicca di allenamento in generale per simulare quello che può essere stato questa mattinata, tante altre mattinate. Ci tengo a sottolinearlo, un piccolo diritto di cronaca, concedetecelo ancora, per amore dei tifosi, non tanto dei nostri radioascoltatori, che poi sono la stessa cosa. Allenamento finito poco fa, lavoro per reparti. Quando si lavora per reparti sì. C'è un motivo particolare. Ti faccio analizzare il tabellino che mi è arrivato da Juventus, che ringrazio attraverso i rappresentanti dell'ufficio stampa. Mimmo.
Se si lavora per reparti, oggettivamente penso che l'idea principale sia quella di lavorare su sistemi di gioco, okay. E fasi di costruzione, fasi di impostazione, la copertura delle linee preventive, eventualmente conoscendo bene come gioca la squadra avversaria, si cerca di capire si fanno le preventive sulle linee di passaggio, scusami, perdonami, sto da stamattina girando come una trottola, e quindi si cerca di creare delle simulazioni di come può intervenire quella squadra, di come può giocare in quella squadra, provare a bloccare di passaggio e poi eventualmente costruire quelle che possono essere delle soluzioni di gioco alternative per poter offendere la squadra avversaria in modo più coerente.
Difensori e centrocampisti, lavoro per costruzione e manovra. Sembrava quasi ci fossi tu stamattina al campo, perché ci hai anticipato il tema. Attaccanti, lavoro sulle conclusioni. Quindi due lavori distinti. Reparto difensivo.
No, sono due lavori. Sono sostanzialmente allo stesso, perché attacco contro difesa è una prassi normalissima. Cioè, che cosa succede? Si mettono gli attaccanti contro i difensori. Si creano.
Ieri
li
abbiamo visti. Questo lavoro l'abbiamo visto in presa diretta ieri. Allenamento aperto per anche un 150 tifosi. Prego.
E quindi che cosa succede? Si chiede alla squadra che offende di rispettare degli schemi di gioco, alla squadra che difende eventualmente di adattarsi. In che modo? Ci sono due modi per farlo. Uno, simulando la difesa della squadra avversaria e come attacca la squadra avversaria. Dall'altra parte invece, come devo difendere io rispetto a come attacca la mia squadra. Quindi di solito si fanno questi sistemi di gioco e si provano delle soluzioni. Cosa che qualcuno dice che Allegri non fa, mi sembra strano. Che lo fa, che se lo fa vuol dire che lo fa. Cioè,
certo. Quindi. Arriviamo alle notizie, anche perché poi chiudiamo con una riflessione su quante sedute bisognerebbe fare. E qui tu hai una bella teoria di che tipo di intensità, su quale tipo di intensità bisognerebbe lavorare. Però prima diamo degli aggiornamenti e ritorno alla notizia con cui abbiamo parlato dell'allenamento tramite Juventus. Chiesa ha ancora dolore. Ieri è uscito zoppicando, ha preso questa botta alla caviglia destra, subito curata con del gel, ghiaccio spray, non è uscito per allenarsi coi compagni, non è uscito questa mattina, siamo a giovedì, Ieri si è allenato, botta da Alessandro. Rimangono venerdì, sabato, rifinitura, partenza per Napoli, dove si gioca domenica sera. Vediamo domani come sta. Testuali parole. E poi Danilo ancora a parte. Ieri era a parte, entrava, usciva, ma nella parte non principale del campo. Quindi non è un giocatore che potrebbe andare a ricoprire nessun ruolo per domenica, secondo il sottoscritto. Mi spieghi un po' di Chiesa, che ha una soglia bassa di dolore, perché Alessandro è stato duro, maschio.
Ho visto. L'ho visto il colpo, bel colpo. Ma guarda che sono frequenti questi colpi in allenamento. Non è che accadono solo alla Juve, accadono un po' dovunque, quindi capita. Il problema è che se l'ha preso sulla zona del tendine, sull'altezza del malleolo, è bella tosta. Cioè,
anche perché gira la caviglia lì, no? Mi insegni? Io una volta l'ho subita.
La caviglia, se è in questa posizione qua e si gira, è tosta, è pesante. Tosta. Vuol dire bravissimo. Che hai mandato in extra estensione il tendine del tibiale e del peroniero. In quel caso vuol dire che tu stai praticamente con un bel botto lì sotto. Attenzione, perché se c'è l'interessamento dell'astragalico, non lo so, ma se c'è l'interessamento dell'astragalico, la cosa può diventare anche più complicata.
Più complicata vorrebbe dire certamente non giocare domenica, immagino.
O non giocare domenica, o comunque non essere disponibile per essere titolarissimo, molto più per fare qualche minuto se non avverte dolore. Poi bisogna vedere se fanno terapie antinfiammatorie, antidolorifiche, non so cosa faranno, certo. Però... il discorso è che lui è comunque, come dicevi tu, ha una soglia del dolore molto bassa. Da questo punto di vista non lo aiuta sicuramente. Dopodiché c'è da ragionare comunque che la caviglia, poi guarda, Chiesa produce, l'ho detto mille volte, Chiesa produce delle accelerazioni e delle frenate con dei valori importantissimi,
elevati.
Veramente molto sopra la media. E sulla caviglia, se lui ha una soglia del dolore bassa, sulla caviglia il dolore lo sente come, anzi vi posso garantire che sicuramente è molto forte. Poi bisogna vedere se è gonfia, se non è gonfia,
certo.
C'è un ecchimosi al di là.
Faccio finta di essere Mimmo Celsi e poi facciamo proprio un flash sull'argomento che avremmo voluto trattare senza queste novità in presa diretta. Si fa tavoletta, si deve fare tavoletta, lavorazione, movimento della caviglia, un po' destra, un po' sinistra, no?
Ci sono diversi metodi. La prima cosa che si fa sicuramente è la propriocezione attraverso tavolette o quelle che vengono chiamate meduse, che sono quei cuscinetti particolari, esatto, che vengono utilizzati.
Vedi?
Però di solito viene accompagnata sempre da un lavoro di pronazione e supinazione del piede, quindi il piede deve fare questo movimento qua.
Tutti i movimenti che potete vedere in diretta televisiva, perché è talmente bravo, ce l'ha nell'anima la sua professione, il prof Mimmo Celsi, e quindi ci sta facendo vedere in maniera perfetta. Io non riuscirei neanche
per capire.
Allora, lei come fa a piegare piede, così? Come fa a piegare così?
Il piede prona, quindi va verso l'interno, supina, va verso l'esterno, oppure ruota esternamente, quindi extraruota o intraruota, quindi il piede si muove verso l'interno. Si fanno questi esercizi qua per riattivare tutte le aree muscolari e consentire alla testa di recuperare più velocemente.
Una battuta, poi ripartiremo da qui la prossima settimana, caro Mimmo, anche perché ti devo lasciare per il tuo lavoro, anche perché stasera magari lo tratterai nella tua diretta, a cui non posso partecipare, ne sono dispiaciuto, perché ogni tanto dico dei sì senza ricordarmi o dei no senza volerlo, e quindi ci ritroveremo
sei perdonato perché sei Antonio Paolino e sei perdonato.
Ti ringrazio. Stasera dove ti trovano per chi volesse proseguire questa chiacchierata?
Su Twitch in forma col pallone stasera con noi ci sarà Franco Leonetti, Giovanni Albanese. Quindi insomma faremo una bella Royal Rumble sulla preparazione atletica.
Bravi, siete in ottime mani, quindi ne parlerete lì. Io sono da qualche altra parte, non so dirvi neanche dove, ma da qualche parte sono. Una battuta sulle sedute di allenamento. Definizione di seduta di allenamento ottimale per una squadra come la Juventus. Vada.
Io non posso parlare di una seduta, perché parlo di una seduta è limitante, devo parlare
di
una settimana,
di un ciclo
di seduta. Allora di una settimana, belle, ce ne sono tante, dipende da come il preparatore atletico si trova in una fase della stagione. Diciamo che ci troviamo nella prima settimana utile del ciclo di 5-6 settimane, La settimana tipo è prima giornata carico metabolico con lavoro differenziato in palestra, seconda giornata lavori di forza in palestra con lavori di pliometria e soglia anaerobica in campo, terzo giorno seduta di semiscarico con lavori di riattività, coordinazione motoria e velocità, quarto giorno di solito si fa un'altra volta la pliometria con un leggero richiamo in palestra con lavori a basso carico, quindi con, non con grandi pesi, di solito sia la prima primo giorno che il secondo giorno si fa forza in palestra, di solito non si supera mai il 40-50% del carico massimale plausibile, quindi 50-60 kg, non di più, altrimenti andiamo troppo fuori. Poi le ultime due sedute sono solitamente semplicemente sgambatura leggera il venerdì e il sabato mattina o la domenica mattina rifinitura in base a come l'hanno programmato.
Magari molto simile a quella che si vivrà in questi ultimi due giorni. La prossima settimana ti interrogerò. Una Juve di ritorno da Napoli con lo stress di una partita, speriamo vinta, al massimo pareggiata, non persa, come si è preparata partendo da questo dato che solo il campo ci potrà dire. Mimmo Cessi, grazie, alla prossima settimana.
Grazie,
buon lavoro.
Grazie a te, scusami delle lunghe chiacchiere.
Interessanti, se no avremmo fatto finta di far cadere la telefonata, il collegamento, e ti avremmo detto che non c'era benzina, trippa per gatti. Grazie al nostro preparatore, molto apprezzata questa rubrica del giovedì con te. Ricordiamo la notizia con cui abbiamo aperto, 4 anni di squalifica per doping per Pipi, Paul Pogba. Noi ripartiremo da qui, adesso abbiamo una mezz'oretta che dedicherò a voi. Let's go! Interverrà solo chi non è mai intervenuto, vero Manuel?
Ok,
non era Manuel questo, è un altro.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Cose di calcio, ben ritrovati. Allora, 4 anni di condanna per doping per Pogba. L'Inter batte l'Atalanta, furiosa, e va a più 12 in classifica. Il Napoli travolge nell'altro recupero il Sassuolo. La Juve deve stare attenta perché ritrovati i gol di Osimhen, funziona meglio tutto il reparto offensivo. 200 volte Rabiot. Allora, questa è la mezz'ora che dedico a voi. Borsino Rabiot. Tenerlo, perderlo, ma tenendo conto di tutto. Non simpatia, antipatia, tanti gol, pochi gol, quello che è. Nella sostanza, voi lo terreste questo giocatore? Lo spremereste di più? Rinuncereste a lui? È talmente utile che farei pazzie per tenerlo? Se non vuol rimanere perché il contratto è in scadenza, quindi lo perdiamo a zero. Già mi chiedo perché siamo arrivati a una situazione del genere. Per aiutare la squadra a tornare in Champions, ci sta. Ricordo i numeri. Rabiot, 170 presenze da titolare su 200, 122 vittorie, 15 assist, 8 gol decisivi. Non vuol dire solo 8 gol. Gli 8 gol che hanno portato punti pesanti. Quest'anno 23 volte su 26 titolare, 3 volte non c'era perché infortunato. Non ci sarà neppure domenica contro il Napoli, magari solo per una giornata. Quindi, un giocatore che terreste o non terreste, fareste pazzie o non fareste pazzie, detto molto chiaramente. Ci sono dei vocali, Manuel, però prima dei vocali, sai che cosa? Ce l'abbiamo pronto? Il contributo di Mirko Di Natale, Tutto Juve, e poi nella seconda ora ci collegheremo con la redazione di Tutto Juve, col direttore Pavan. Andiamo a ascoltare un estratto dell'intervista che gli ha rilasciato Angelo Alessio.
Per Cose di Calcio, l'estratto dell'intervista all'ex centrocampista e allenatore bianconero, Angelo Alessio.
A volte forse non ci si accorge realmente di quanto è mancato Paul Pogba a questa Juventus, o no?
Si sottovaluta perché ci si è un po' anche abituati dall'inizio a non vederlo in campo, ma se pensiamo un po' fa quanto poteva dare a questa squadra in termini di struttura non soltanto fisica, ma importanza di un giocatore di con quelle caratteristiche che la Juve manca, sia tecniche, tattiche, di personalità, e quindi credo che è mancato tantissimo Pogba a questa Juventus, anche nei momenti topici, nei momenti più importanti. Fino a qualche domenica fa la Juve era a pochi punti dall'Inter. Quindi spero che possiamo fare delle previsioni e possiamo dire che cosa poteva accadere, cosa poteva scaturire, quanti punti in più poteva portare la presenza di Pogba. Però anche a mio avviso non parlarne è comunque sbagliato. I programmi si fanno all'inizio stagione e si sono fatti un'ottica di avere e di fare punto su alcuni giocatori che poi sono venuti meno. Quindi la Juventus è seconda in classifica e secondo me con Pogba in campo questo gap che c'è con l'Inter poteva essere molto molto residuale.
E il resto dell'intervista la troverete integralmente su tuttojuve.com.
Ed è proprio così, il doppio ex Carrera, anche un'altra intervista che c'è naturalmente, spero vinca la Juve a Napoli, non dovrà essere attendista, Vlahovic valore aggiunto più Yıldız di Chiesa accanto a lui. E proprio parlando di Chiesa, intanto intervista che potete leggere completamente su tutto Juve, dicevamo... di Angelo Alessio, dicevamo dell'allenamento di questa mattina. Chiesa non si è allenato coi compagni, la squadra ha svolto un allenamento specifico sui reparti, Danilo ancora a parte. Gol annullato ad Ketelaer ieri sera, io ho visto questo, nessuno, neanche l'Inter si stava lamentando, ma pretendeva con la solita astuzia di Bastoni e dell'Inter, reclamavano un ipotetico fallo su Bastoni, tocco di Miranchuk c'è, non la gamba tesa di Bastoni. Così l'interpretazione. Vado avanti, se non vi spiace. Va bene. Juve-Napoli, anzi Napoli-Juventus dirigerà Mariani nei precedenti... Curiosità che mettiamo subito in luce. Terzo impegno di Serie A con piemontesi e campani in campo per Maurizio Mariani, l'arbitro della sezione di Aprilia. Io non le leggerei neanche queste notizie, se volete saperlo. Sapete come la penso sugli arbitri, però ci sono delle curiosità. Ben vengano. Intanto aspetto i vostri let's goal. Dovete gridarlo nel vocale. E proprio chi... Così, con la musica, siete dei musicisti? Cantatelo voi, eh? Fate l'inno da curva, tutto quello che volete, andiamo a Napoli e restituiamo il set con cui hanno vinto a Sassuolo, con quelli del Sassuolo messi male. Mi hanno detto che è incominciata la polemica con Carnevali pesante, come vedete, dopo un po' la festa finisce, ma nelle ambizioni del Sassuolo ci poteva stare anche qualcosa di più. Non è che devi sempre vendere, prendere la provvigione, far finta di rinforzare, perché le pressioni non ci sono. Però dopo un po' sgonfi l'entusiasmo dell'ambiente, o no? Ma io lo dico alle piazze di Udine, lo dico a Sassuolo, lo dico non in questo momento al Bologna, che pensate in casa è la squadra migliore della Serie A. Allora, aspettando i let's goal, se arrivano di chi non è mai intervenuto, ci tengo, di chi è timido e gli facciamo perdere noi la timidezza. Vi aspetto per parlare liberamente di Inter, Pogba, 4 anni di squalifica per lui, del Napoli, della Juve, come dovrà sostituire Rabiot e McKennie, di Rabiot appunto, Borsino Rabiot, tenerlo o perderlo, un giudizio complessivo che va dal di là, fatto bene, bravo, è alto, è simpatico, è forte, nel complesso. Che voto date a questo Rabiot in questo quinquennio praticamente? Da Sarri in poi, ditemi la vostra, eccetera. L'arbitro, ricordo, sarà Maurizio Mariani e speriamo che il fischietto funzioni. da una parte e dall'altra. Vocali.
Ciao direttore, ho sentito la notizia di Pogba, credo che sia purtroppo vittima di se stesso, ma comunque una sentenza molto ingiusta, perché comunque è come la decantano, non è una dipendenza dal testosterone, perché il DEA è un precursore del testosterone, chiamata l'ormone della gioventù, che fino a pochi anni fa era comunque praticabile da tutti, chiunque, ma non migliorava le prestazioni sportive. Quindi la trovo veramente una sentenza esagerata, che pone fine alla sua carriera e che purtroppo noi
ne paghiamo le conseguenze.
Godere questo grande campione, quale era?
Vlahovic tra i candidati per il premio di miglior giocatore di febbraio. Mi sposto velocemente su Bianconera News, stangata per Pogba, vediamo se ci sono aggiornamenti, non ancora. La Juve coccola fra botta, da quando è a Cosenza il suo rendimento è super. Chiesa dolorante, oggi non si è allenato, così Bianconera News. Napoli-Juventus affidata a Mariani, al VAR Irrati. Ghisoni, record di punti dell'Inter, spero che Inzaghi non faccia l'errore di Conte. Felipe Anderson, c'è l'offerta della Juve al brasiliano, indiscrezione di mercato. I difensori diventano gli attaccanti aggiunti. Il dato, andiamolo a vedere questo dato che mi incuriosisce. Nel corso di questa stagione i difensori si sono trasformati in veri e propri attaccanti aggiunti. La rete segnata all'ultimo minuto contro il Frosinone e da Rugani è stato il settimo gol segnato da un giocatore non offensivo. Questi gol hanno portato ad Allegri ben 9 punti in classifica. All'andata contro il Napoli, il gol di Gatti fu decisivo per la vittoria bianconera. Quindi dal gol di Rugani contro il Frosinone all'altro pesantissimo gol all'andata di Gatti, sempre di un difensore. Come può cambiare la Juventus? Io vi ho detto ieri, in luce, ho visto bene, meglio di Miretti, quindi scende Miretti, non lo boccio, non lo butto nel cestino, dico scende Miretti, che è cresciuto nell'arco della seduta di ieri. Io metterei in regia Nicolussi Caviglia e sposterei con i due che si possono interscambiare, e sposterei Locatelli a sinistra o a destra, a sinistra come giocava Sassuolo, e a destra Alcaraz. Wea da una parte, cioè scusate, Cambiaso da una parte e Kostic dall'altra. Solita difesa senza Danilo, là davanti Ildiz con in partenza con Vlahovic. Questa la mia formazione iniziale. Vedremo se sarà giusta o quanto sbagliata. Vocali.
Direttore, buongiorno. Sentivo che parlavi di Pogba, della squalifica, di Allegri e di tutto il resto. La colpa non è di Allegri, ma è anche di Allegri, perché la nave è governata dal comandante. Il comandante della nave che sta in campo è lui.
Quindi, ma parlavamo lui, di Pogba!
Questi particolari, questi dettagli li dovrebbe curare, doveva fare come Conte, che li seguiva anche dentro i bagni. È inutile che ci giriamo intorno. Pogba è della Juventus, 4 anni, perché è della Juventus Football Club, è per questo è stata avviata tutta una serie di cose, per questo motivo.
Cioè c'è colpe Allegri su Pogba, che va in America, in tournée, se lo portano per andare a vendere qualche sponsor in più, questo va a prendersi la pomatina dalla ginecologa della moglie ed è colpa dell'allenatore. Ragazzi, davvero, capisco che la supervisione deve essere, ma se questo la sera va, non dico dove, eh? Cioè, quando Marocchino andava in giro, ma Boniperti, che ne poteva Boniperti? Scusate, dai, no, adesso non esageriamo. Ma certo che sperano di recuperare, se lo portano anche per tenerlo sotto controllo, per portarlo come uomo immagine, gli hanno fatto un contratto milionario. Cos'è, colpa anche dell'allenatore? Se è tutto colpa dell'allenatore, ragazzi, io non parlo più di questo allenatore.
Ma basta.
Chi è che ha detto questo? Non mi ricordo.
Basta, dai.
Su Pogba. Poi mi potete dire su tutto. Allora, ieri che Alessandro dal pestone dalla stecca a Chiesa, cosa avrebbe dovuto fare l'allenatore? Era lì, lo ha fatto rientrare in campo prima che arrivassero i titoli, eh? Chiesa all'inferno, colpa di Alessandro, il peggiore della Juve, anche perché sui social l'ho visto. Dici che è stato Alessandro? Per carità! Alessandro, e allora non può fare neanche più niente. Ha giocato da calciatore Alessandro, non è colpa di Alessandro. Allegri l'ha tolto, Chiesa. E come l'ha tolto? Non doveva toglierlo. E se ce l'avete con Allegri?
Perché?
Mamma.
Perché?
Perché? E basta, perché? E basta. Perché? 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 Mettiamo la freccia. Let's go. C'è qualcuno che vuole intervenire? Smontare le nostre teorie? Non sono ancora arrivati, lo so che da un po' che non lo facciamo, quindi vi chiedo anche scusa. Oggi abbiamo un po' più spazio e vorrei sempre dedicarvi un po' di più. Noi tifosi della Juve che parliamo da 10 anni di Allegri, fenomeni, Stefano da Firenze, non per Allegri, io ti do ragione, cioè il problema è che arriverà qualcun altro e capiterà la stessa identica roba. Pogba senza vincere niente, senza giocare quasi mai, è uno strano caso. Maurizio ha guadagnato più di me e di voi. Rabiot lo tengo ma ha le stesse cifre, ma poi ce ne vogliono altri due più forti di lui perché non è un leader. Allora, andiamo sul tema Borsino Rabiot, tenerlo o perderlo? Per i motivi che dovete mettere tutti insieme. Direttore, di una risposta opposta. Rabiot va tenuto, dobbiamo migliorare la rosa attuale, non indebolirla. Christian dalla Sardegna. Ci sta, questa risposta ci sta, perché è un giocatore che merita, ma anche con lui l'allenatore deve andare a chiedere e pretendere di più. Secondo me. Loris da Milano, Rabiot, io lo terrei, ma non allo stipendio che pretende. Allora c'è già l'altra squadra che spinge dall'estero. Lascerei andare Rabiot e il suo mentore Allegri per chiudere un ciclo e iniziarne uno totalmente nuovo. Fabio da Torino. Rabiot dipende, a mio parere, da che tipo di allenatore avremo l'anno prossimo. Io per 8 milioni all'anno prenderei altro. Poco continuo e non vale quello stipendio. Daniel. Bella risposta, non voglio condizionarvi, tanto sapete come la penso. Io l'avrei neanche tenuto quest'anno, ma ha una sua logica, perché ero preso dall'impulsività. Ha una sua logica tenerlo quest'anno. Prossimo basta, ho fatto crescere i giovani, basta togliermi posto a qualcun altro, devo rinforzarmi? Magari li ho anche in casa. E risparmio tanti soldi e li tengo per investire su altri. È una politica che andrebbe applicata anche in altri settori, secondo me. Vero, Manuel? Vero? Per me il centrocampo va rifatto tutto, quindi Rabiot può partire, rosa. Rabiot sì, ma non a 7 milioni, diciamo 5-5, altrimenti ciao, vale anche per Chiesa. Claudio, secondo me questo è Claudio Zuliani, potrebbe essere lui. Tenere Rabiot assolutamente, Omar D'Arieti. Bravi, oggi mi piacete. Motivo? Spiegatemi anche il perché. Per quanto mi riguarda, ormai più di una seduta di allenamento, faccio solo allenamento da seduto, tutto il giorno, dietro una scrivania. Meno male che c'è RBN a farmi compagnia in sottofondo, Dario da Palermo. Pensavo, buongiorno mister, i buoni sono scappati o i buoi? Perché tu scrivi i buoni. Al terzo anno si lavora sulla manovra d'attacco, meglio tardi che mai, no. Si lavora tutti gli anni, cioè noi seguiamo gli allenamenti, adesso arrivano anche più informazioni, possiamo essere più precisi. Dai Angelo, non fare il diavoletto, Angelo. Spero solo di non sentire il primo gol preso. Vedi che ha ragione lui, che non dobbiamo attaccare perché ci scopriamo. Non le sentirai dire da me queste cose, assolutamente. Certo che se vedo 5 giocatori in difesa, 3 centrocampisti in difesa e non marcarmi 2 giocatori del Frosinone, magari non me lo deve dire proprio l'allenatore, che magari qualcosa mi ha detto, anche solo per quello che ho imparato negli anni di carriera. Chiesa, altra partita persa. Pogba in pratica è stato l'unico dopato della storia del calcio, 4 anni. Questo può essere un'idea, cioè può essere sicuramente una verità. Carissimo direttore, amici e amiche di Radio Bianconero, ho appreso adesso la triste notizia del polpo. Condivido in pieno la sua giusta opinione. In generale, chi sbaglia paga, ma dal punto di vista umano e sportivo, da tifoso per questa grande, mitica squadra e bellissimo sport, sono molto dispiaciuto. Bella riflessione da parte di Massimiliano da Roma. Io abbino il rinnovo di Rabiot con quello del mister. Il miglior Rabiot l'abbiamo visto con Allegri, Antonella. Quindi Antonella, io ci vedo della dietrologia nel tuo messaggio. Va via Allegri, va via Rabiot? Che ne dite? Abbiamo dei vocali, Manuel? Me li fai ascoltare?
Buenos días, direttore, Dani da Tenerife. Io vorrei sapere due cose, non so se si potranno chiedere al mister. Uno, come mai tutta l'intensità che vediamo nei video degli allenamenti, negli spezzoni, non la vediamo mai in campo? Perché non la vediamo mai in campo. E poi se è ancora convinto
perché c'è una squadra avversaria
della prova di Chiesa in quella posizione, visto che certo che noi non lo vediamo in allenamento.
Bella domanda.
Vediamo le partite e da quello che io sento dire in giro non c'è un esperto, che sia giornalista, che sia allenatore, che sia giocatore, che dice il contrario di Chiesa dovrebbe
giocare non da seconda punta. La teoria però va abbinata all'altro ragionamento, ovvero i migliori giocatori offensivi dovrebbero giocare, quindi giocarne più di uno, cioè più di due, quelli che vediamo normalmente. Punizione su Pogba davvero eccessiva, non mi risultano punizioni così severe per giocatori con altre maglie, ma questa è la FIGCCCCCC salute. Diciamo che spesso e volentieri hanno chiuso gli occhi in passato, non recente. Questa è una situazione plateale, completamente gestita male dall'interessato, gestita malissimo dall'interessato. Cioè, se ti trovano con le mani in pasta, in gel, in pomata, se lo ammetti, se Non puoi fare cose molto diverse da quelle che hai fatto, onestamente. Vocali.
Ciao, sono Michele da Ravenna. Secondo me Rabiot si gioca sempre perché è l'unico che gioca un po' meglio a centrocampo, però secondo me potremmo far senza tranquillamente anche di lui. Per me se ne trovano altri anche dei meglio. Ma non mi esalta sto giocatore, però
dici
gioca perché siamo tristi in mezzo al campo e lui ci sta, ma se no
nel centrocampo triste lui ci sta bene. Questo è il tuo messaggio.
Io cambierei tranquillamente. Ciao, forza io sempre.
Ciao. Già il tuo accento mi carica, ma mi caricherà anche l'accento che arriva da Canicattì. Ci saranno 40 gradi o pioggia. Gianni, buongiorno.
Buongiorno, qua belli 16 gradi con il sole.
Belli 16 gradi, io quasi ti attacco il telefono, Gianni, qui sta piovendo. Come dobbiamo fare?
Ieri qua diluviava forte, ma sempre 16 gradi c'era.
Ma sempre 16 gradi, quindi. E cosa fai quando piove a Canicattì? Che non sei abituato?
No, come faccio? Lavoro, faccio il corriere, porta pacchi, quindi penso.
Il corriere, bravo, quindi.
Mi capita una volta l'anno bagnarmi, per fortuna.
Certo. Intanto così abbiamo raccontato qualcosa di te. È sempre un piacere ascoltarti. Se ricordo bene hai cantato anche la canzone di Antonio Conte, tu.
Sì, grande affezionato. Anche quando hanno levato la
stella.
La fascia di capitano.
La fascia, Conte, scusa.
Dalla del Siero mi sono arrabbiato tantissimo, perché non era giusto.
Addirittura? Ti eri arrabbiato all'epoca?
Sì. Perché? È naturale, 10 anni di Juve non si può cambiare. Anche se del Piero però Antonio Conte non è da meno.
Cioè tu dici Antonio Conte è come una moglie, non si cambia.
Non lo so, preferisco mia moglie comunque.
No, diciamo è come una moglie in senso metaforico. Certo, non avevamo dubbi, salutiamo la signora, la moglie di Gianni. Senti, dimmi la tua, fai il guidi il corriere, no?
Sì.
Però fammi il dottore oggi, fammi il dottore, curami la Juve.
La Juve ci vorrebbe pochi, ma purtroppo è fagioli dall'inizio e noi questo scudetto non lo vendiamo a mani basse perché purtroppo Gravina e Soci non vogliono, però saremmo stati molto, molto più vicino dei prescritti ladroni.
Mm, Senti, cosa ha messo in luce questo campionato? Come mai la Juve un po' si è sciolta in queste ultime 5 giornate? Fino a quel momento lì eravamo col fiato sul collo su quelli lì, come li chiami tu?
Secondo me è troppo gioventù. Miretti, questi ragazzi così, quando in dei momenti di difficoltà non sanno reagire ora, ma però fra 5-6 anni secondo me diventeranno dei grandi giocatori, anche e soprattutto Miretti, perché me lo ricordo quando giocava con la Primavera faceva sempre la differenza, non può essere che l'ha diventato un bidone. Secondo me fra 3-4 anni diventerà un grande giocatore Miretti
va aiutato Miretti a crescere. Ci sono alcuni che hanno dei tempi che naturalmente non coincidono magari con i momenti in cui è stato impiegato, giusto? Interpreto bene?
Sì, sicuramente. E poi anche perché basta che sbagli una volta, poi Allegri lo mette di lato e non lo fa giocare più. Anche per questo i giovani non crescono, perché non possono a primo sbaglio mettere di lato.
Certo.
Ha fatto l'anno scorso con, mi sembra, Gatti, che ha fatto uno sbaglio e poi per 2-3 mesi non l'ha messo più in squadra.
Ho capito. Senti, come te lo cavi col francese? E poi ti saluto.
Oh, Rabiot. Ma non è che mi faccia molto imbazzire, perché in quelle posizioni.
Salutamelo in siciliano. Salutalo come ci scrive una juventina dagli. Salutalo Rabiot, in siciliano.
Fai come me, accontentati di poco e gioca di più.
Ma non è
meno, prendere meno soldi e giocare meglio.
Meno soldi e gioca meglio, questo è il messaggio. Me lo dici in siciliano? Come sai fare tu?
Allora, Rabiot, io camiglio e con picca soldi puoi giocare. Tanto non è problema di soldi, sicuramente. Peggio che Pogba con la squalifica ha problemi di campare la famiglia, non ce l'ha.
Certo, certo. Invece noi dobbiamo consegnarne di parole io e pacchi tu. Grazie Gianni. Sempre.
E mi manca, Torino è lontano, sono in Sicilia, però...
Quando verremo da quelle parti, pensa che sono venuto un anno a Canicattino, sì, un club, cugino, ti verrò a trovare.
Mio cugino è il capo di Canicattino, della Juventus Club,
e
mi ha detto che ti ha conosciuto.
Grande, allora salutameli, e la prossima volta che vengo, anzi fammi invitare, vengo con Manuel... E ci porti e ci consegni, ci vieni a prendere come due pacchi, eh? E il giorno dopo
io purtroppo non ne faccio più parte perché sono malato. Quando vedo la partita è questo da solo,
non vuoi rotture. Grazie Gianni da Canicattì, continua ad ascoltarci.
Un saluto.
Cose di calcio.
Pogba, carriera al capolinea, affermazione o interrogativo? 4 anni di squalifica per doping, accolta la richiesta della procura per il 31enne centrocampista francese, arriva una condanna pesantissima, così i primi commenti a caldo. Accolta la richiesta della procura antidoping, notizia che è arrivata poco prima dell'inizio di questa trasmissione, attorno alle 12.50... Paul Pogba è stato squalificato 4 anni per doping, così non solo Bianconera News che stiamo mostrando con l'home page. Il centrocampista della Juventus è risultato positivo al test antidoping dopo Udinese Juventus del 20 agosto per aver assunto il DEA, ovvero il qualcosa che non vi ripeto, che è un ormone precursore del testosterone. Era stato sospeso l'11 settembre. Quindi una quindicina o 20 giorni dopo. A questo punto i legali del giocatore potrebbero impugnare la sentenza al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Se la squalifica dovesse essere confermata anche da parte del Tribunale svizzero, per Pogba, che il 15 marzo compirà 31 anni, quindi segno zodiacale, vediamo se sei informato, pesci, sarà un marzo, sarà un pesce. È un pesce fuor d'acqua. Come Yves, potremmo chiamarlo qui a fare il tecnico, Pogba, potrebbe...
Sarebbe un pesce fuor d'acqua.
La carriera potrebbe chiudersi definitivamente. Diciamo che il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna non avrà tempi biblici. Non sono sicuro che il Tribunale di Losanna... in questo caso per quanto sono a conoscenza, per quanto non voci, gente che ha visto i risultati di quei controlli con la chiarezza, la lucidità, l'esperienza, la professionalità dell'interessato, de barra interessati, non sono certo affatto che possa essere ribaltata questa sentenza, ahimè, per l'uomo Paul Pogba, oltre che per il giocatore. Diciamo che la Juventus conteggia subito una rescissione unilaterale del contratto da giugno. La logica porterebbe a dire da giugno, e risparmierebbe tanti di quei soldi che stava già risparmiando da ottobre. Crollata la linea difensiva, crollata la linea difensiva che aveva definito accidentale, quindi ammettendo accidentale l'assunzione della sostanza a quei livelli, accidentale non è credibile. Se è continuativa, se sulla scatola c'è il marchio USA che ti ricorda che negli Stati Uniti non è doping ma da altre parti sì, non è stata accolta dall'accusa, un passaggio fondamentale per il legale di Pogba, ma che non ha portato i risultati sperati. Così anche l'annotazione da parte di Tutto Sport. Brutta notizia, brutta tegola, e ne parleremo anche con il direttore Jacobelli tra poco. Andiamo a ascoltare altri vocali, perché il tema di oggi è naturalmente Rabiot, lo terreste, lo perdereste, perché lo terreste, perché no? Vocali.
Direttore, ma una domanda. Se non raggiungessimo la Champions, no? Che sì. Comunque se non raggiungere la Champions vorrebbe dire disastro. Ma raggiungiamo il mondiale per club e non la Champions, e sarebbe comunque un disastro, perché comunque i soldi ti arriverebbero lo stesso. Il mondiale per club non esiste in questi anni, esiste dal prossimo.
Sì.
Quindi raggiungerne uno ma non raggiungerne un altro.
Bella domanda, però ritengo che l'obiettivo chiesto all'allenatore, qui non ci sarebbero equivoci, tu devi centrare la Champions, altrimenti bisognerebbe rivedere e correggere l'accordo, a mio avviso. Ne parliamo col direttore Jacobelli, che è già all'ascolto. Buongiorno Xavier.
Eccoci, buongiorno Antonio e buongiorno agli ascoltatori.
La fantasia dei nostri radioascoltatori è infinita, direttore, avrai sentito la domanda, perché ho... intanto ho parlato anche di mondiale per club, la nuova formula dall'anno prossimo, ci stiamo informando sui dettagli, ed è una sfida anche qui Juve-Napoli, guarda caso la sfida di domenica prossima, ma legata al ranking europeo, ma rimarrebbe secondo me sì, la questione Champions, qualificazione, l'obiettivo principale. La leggi anche tu, la situazione legata al nome di Allegri, alla strategia della società attorno all'allenatore?
Sai qual è il tarlo di molti tra coloro i quali seguono il calcio? Se il neologismo è lecito, il dopoismo, cioè pensare sempre al dopo, al futuro.
Grande lezione, direttore.
Agli scenari che potrebbero configurarsi. Ma invece bisogna pensare all'attualità, bisogna pensare... ad ogni partita che la Juventus deve ancora disputare, 12 in campionato, 2 semifinali di Coppa Italia con la Lazio e auspicabilmente per la Juventus la finale della competizione nazionale, e tutto questo significa che c'è il Napoli all'orizzonte, un Napoli che lo abbiamo visto contro un Sassuolo che vive la sua stagione più tormentata da quando ha messo piede in Serie A, è ritornato quanto al rendimento di due fra i suoi giocatori più rappresentativi, ovvero Osimhen e Kvaratskhelia, su livelli che non hanno niente a che vedere con le delusioni patite nella prima parte della stagione, scandita addirittura da 3 tecnici diversi in panchina. Quindi credo che sia necessario ribadire come il primo obiettivo fissato dalla società bianconera all'inizio di questa stagione sportiva sia stato e sia tuttora la qualificazione alla Champions League. Il mondiale per club arriverà nel giugno dell'anno prossimo, vedremo se il Napoli si qualificherà o la Juventus si qualificherà, l'unica italiana certa di esservi ammessa dopo essere arrivati agli ottavi di finale di questa Champions League, è l'Inter, che sta dominando il campionato in lungo e in largo, come la roboante vittoria sull'Atalanta, che veniva da 14 partite fra campionato e coppe, scandite da 11 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, nelle 13 partite precedenti, il confronto, sì, con l'Inter, 36 gol segnati, 9 subiti, ne ha presi 4 in un colpo solo. Il che testimonia ancora una volta come l'Inter, all'undicesima vittoria consecutiva dall'inizio del 2024, in questo campionato sia una formazione invincibile, addirittura secondo gli statistici, se continua a marciare con questo ritmo può vincere il titolo con 105 punti. Chiusa parentesi. Per la Juventus qual è l'obiettivo più importante, immediato, contingente, altro che pensare al mondiale per club? Riuscire a fare risultato contro il Napoli, recuperare Federico Chiesa, purtroppo le notizie delle ultime ore non sono confortanti, e pensare al momento giusto a che cosa fare, ma questo è tutto rimandato fatalmente alla fine della stagione, per ciò che riguarda il tecnico, che comunque ricordo essere legato al club da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, e per quanto riguarda uno dei suoi uomini più rappresentativi, ovvero Chiesa. Questo è il punto della situazione.
Chiarissimo, direttore, che sei arrivato in collegamento nel momento che ci ponevano questa domanda, ho approfittato della tua presenza, ma sei stato chiarissimo a spiegare quali sono le priorità e come va gestito sicuramente la Juve o qualsiasi altra squadra. Hai fatto riferimento al Sassuolo, sono andato a verificare un dato, direttore, siamo all'undicesimo campionato in Serie A, è un ciclo che si sta per chiudere, dove non è stato bravo come all'inizio, come fino a qualche anno fa, il Sassuolo, se possiamo trovare un piccolo deficit anche nella gestione?
Sai, intanto stiamo parlando di una società modello che noi gli auguriamo ovviamente di riuscire a guadagnare la salvezza, ma anche nella deprecabile ipotesi di una retrocessione in Serie B, proprio perché forte della solidità della sua proprietà, certamente saprebbe come regolarsi per tentare di vivere una stagione molto meno deludente, molto meno tormentata, travagliata di quella che sta vivendo attualmente. A questo Sassuolo manca molto Berardi, è mancato molto Berardi perché purtroppo gli infortuni che ne hanno condizionato il rendimento hanno privato Dionisi prima e adesso Bigica, poi vedremo che cosa accadrà circa la conduzione tecnica della formazione emiliana, del punto di riferimento assoluto, non è, tant'è vero che lo sappiamo benissimo come in estate lo stesso Berardi avesse manifestato il desiderio di trasferirsi alla Juventus e dopodiché questo non è accaduto. Stiamo parlando di un giocatore che ha 29 anni e che nelle fila del Sassuolo complessivamente, dove gioca da ormai 12 stagioni, perché cominciò nel 2012-2013, ha disputato 369 partite e segnato 142 gol. Quest'anno, su 26 giornate di campionato, Berardi è stato a disposizione per 16 circostanze, 16 partite, e ha realizzato comunque 9 gol. Quindi questo ci dà già un'idea di che cosa significhi non avere a disposizione continuativamente giocatore più rappresentativo. E poi durante le vicende sportive, durante i cicli, come tu hai rimarcato, che per il Sassuolo sono stati eccezionali, quelli in Serie A, perché stiamo parlando di una squadra che è l'espressione di una comunità di 40.000 abitanti, e nonostante in Serie A ci sia qualche presidente che sostiene che le squadre dei centri piccoli o medi che siano quanta popolazione non debbano giocare in Serie A, invece sul campo il Sassuolo ha dimostrato di meritarsela, e come, perché salì in Serie A nel 2013 e da allora continuativamente è rimasto in Serie A. Vedremo quale sarà.
Ha generato presupposti per rimanerci in modo serio.
Ma soprattutto stiamo parlando di una società che possiede lo stadio. Il Mapei, a Reggio Emilia, che possiede un centro sportivo straordinario, bellissimo, di livello europeo. È una società che è solida. Poi le vicende sportive, sai, il campo dirà domente. Evidentemente la rosa del Sassuolo, che pure allinea alcuni elementi particolarmente interessanti, quest'anno non è stata sinora sufficientemente competitiva. Però vorrei anche rammentare, come stiamo facendo una sorta di bilancio del campionato dopo 26 giornate. Il Sassuolo in questo momento è 18esimo, ma è in piena bagarre per la salvezza, non è irrimediabilmente votato alla retrocessione, perché la classifica ci dice Salernitana ultima 13 punti, Cagliari, Sassuolo e Verona 20 punti, Frosinone 23, Udinese 23, Lecce 24. Tutto può ancora succedere.
Direttore, Avevamo da rispondere a questo quesito, quindi ho mantenuto tutti insieme gli argomenti collaterali alla notizia dell'ultima ora. Poco fa la notizia che sciocca il mondo bianconero, anche dal punto di vista umano, diciamolo chiaramente, prima di tutto, la squalifica pesante, pesantissima per Paul Pogba. Siamo al capolinea, 31 anni, il prossimo 15 marzo, situazione difficile da ribaltare anche al Tribunale di Losanna.
Soprattutto la tempistica del Tribunale di Losanna, che sappiamo non essere tra le più rapide a livello di giustizia sportiva internazionale. Dispiace moltissimo a livello umano per un calciatore che era tornato a Torino animato dalle migliori intenzioni, ma che è stato sistematicamente bersagliato dalla sfortuna. Come non ricordare quell'infortunio che patì agli inizi di quel precampionato negli Stati Uniti e che è stato all'origine di tutte le vicissitudini che Pogba si è ritrovato ad affrontare, non ultima e non la meno grave, quella relativa alla vicenda del doping. Io continuo a credere nella buona fede del giocatore, mi auguro che in sede di TAS, quando sarà, la sua innocenza venga riconosciuta. Mi dispiace moltissimo perché dal punto di vista squisitamente tecnico penso al Pogba, al primo Pogba, quello che illuminò la Juventus con la sua classe e con la sua bravura, è stato un patrimonio enorme del campionato italiano e così come della nazionale francese, ovviamente, ed è una notizia che procura molto molto dispiacere.
Direttore Jacobelli, qui su Radio Bianconera, la radio che ascolta i tanti tifosi, oggi ci siamo concentrati un po' su Rabiot, prendendo spunto anche dai temi dei quotidiani sportivi, Tutto Sport, Corriere dello Sport, non solo loro, in generale. Rabiot è un giocatore che dal punto di vista delle presenze è impressionante, 170 volte titolare su 200 alla Juventus. Un giocatore che quest'anno ha giocato quando non è stato titolare perché non c'era, come non ci sarà domenica. Allora mi sto chiedendo, e sto chiedendo ai nostri ascoltatori, sarebbe un giocatore da tenere a tutti i costi? Come lo inquadri, questo giocatore, l'espressione della sua forza, del suo rendimento?
Dunque, lui ha avuto una prima parte della stagione in cui è stato un grande protagonista. In quest'ultimo periodo, per via anche dei problemi di condizione che lo hanno assillato, non ha fornito prestazioni di livello pari a quello della prima parte della stagione, ma rimane un caposaldo del centrocampo bianco, soprattutto un caposaldo del centrocampo qualora Allegri fosse ancora l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Tu hai detto deve rimanere a tutti i costi, dipende perché quando ricorri al vocabolo costi, immediatamente il pensiero
nessuno rimane a tutti i costi
soprattutto per una società come momento. Juventus, che ha intrapreso un cammino virtuoso di risanamento del bilancio, ma sa quali e quanti ostacoli ancora deve superare. Dipenderà dalle richieste economiche che il giocatore, o per meglio dire la signora Veronica, che è la sua mamma e nonché la sua agente molto brava e molto abile nel condurre le trattative, formulerà alla dirigenza bianconera. Quindi, come sempre in questi casi, il valore assoluto del giocatore non si discute, nonostante la flessione di rendimento dell'ultimo periodo. In ballo c'è la valutazione del peso economico di un eventuale rinnovo, sebbene Rabiot abbia dimostrato grande professionalità un anno fa, quando accettò di prolungare per un altro anno il contratto che era in scadenza il 30 giugno del 2023. Quindi ogni soluzione è possibile.
Ogni soluzione è possibile, grazie per questa risposta sintetica, molto, molto profonda. Ti chiedo altrettanto su Federico Chiesa. Ho letto quanto hai detto in questa settimana, un Chiesa che sta diventando un problema, o sto esagerando nel presentare il quesito?
Un Chiesa che deve augurarsi che la sfortuna, alias i problemi fisici, si dimentichino il suo indirizzo di casa. Perché purtroppo dall'inizio di questa stagione, e le statistiche sotto questo aspetto sono incontrovertibili, 21 presenze totalizzate su 26 in campionato, ma soltanto 4 gare intere disputate, 6 gol segnati, 5 stop di breve o uno di durata superiore, 2 settimane, 66 minuti in Coppa Italia e questo equivoco tattico che si trascina. Chiesa è un'ala d'antico stampo, io preferisco ricordare questo termine piuttosto che all'esterno d'attacco, che mi fa inorridire, così come braccetto di sinistra o di destra, perché il lessico sportivo deve essere salvaguardato, altrimenti giustamente Gianni Brera
dall'alto dei cieli può continuare a rivoltarsi. Chiesa però è un'ala.
Sacrosanta riflessione.
Ma se viene, come dire, non dico costretto, ma se gli viene detto di ricoprire il ruolo di seconda punta, non è questo il suo ruolo. E qui è il dilemma, il rebus che la Juventus si porta dietro all'inizio della stagione. Certo, sappiamo molto bene come le sue condizioni fisiche, non siano al 100%, tant'è vero che purtroppo dopo lo scontro fortuito con Alessandro si è di nuovo infortunato.
Direttore Jacobelli, veramente una battuta, all'orizzonte c'è un Napoli-Juventus, non è di altissima classifica, che cosa raccoglie in questo momento l'una o l'altra squadra? Chi sta meglio?
Sai, per quanto concerne il mero punteggio ottenuto nell'ultimo impegno
tennistico del Napoli,
quello del recupero della 21ª giornata, quello partenopeo, che come detto ha segnalato come la formazione campione d'Italia in carica, perché poi c'è anche questo aspetto che a volte viene trascurato per via della tormentata stagione vissuta dai partenopei, ma qui stiamo parlando dei campioni d'Italia in carica che hanno 40 punti, cioè 29 in meno rispetto alla capolista Inter e 17 in meno rispetto alla Juventus seconda in classifica, ma la vittoria sul Sassuolo può comportare, avrà sicuramente effetti corroboranti per la formazione di Calzona. La Juventus è chiamata a cercare di ottenere un nuovo risultato positivo dopo la sofferta, molto sofferta, vittoria sul Frosinone, che ancora una volta, permettimi di fare questa digressione, Antonio, sì, ha consentito di rimarcare il ruolo molto prezioso ricoperto da Rugani, che è un giocatore che ogni qualvolta viene chiamato in causa si fa trovare pronto, a volte segna gol pesantissimi come quello che ha portato la vittoria sul Frosinone, è un giocatore che mai nell'arco della sua esperienza bianconera si è distinto per prese di posizione polemiche nonostante non fosse titolare fisso, ma invece si è distinto sempre per la sua estrema professionalità. Ricordo che Rugani è approdato alla Juve nella stagione 2015-2016, c'è stato l'intervallo di Rennes e poi quello di Cagliari, poi è ritornato nel 2021 e ha dimostrato di meritare tutte le attenzioni che un giocatore della sua bravura merita, tant'è vero che sappiamo bene quale sia la situazione contrattuale di Rugani, ovvero un contratto in scadenza il 30 giugno, non ha messo fretta alla società, sappiamo che entro aprile comunque una soluzione verrà presa, ma l'interessamento di altri club dimostra come questo giocatore susciti un grande interesse, stiamo parlando di un giocatore che ha 29 anni, quindi è nel pieno della sua maturità e alla Juventus ha sempre dato contributi molto importanti, io mi auguro che proprio per questi motivi venga confermato.
Giocatore che si è reso ampiamente disponibile a trattare su qualsiasi base.
Ivi compresa, perdonami Antonio se ti interrompo, anche una eventuale riduzione dell'ingaggio.
Esatto, volevo mettere in luce proprio questo aspetto che la dice lunga anche sull'apertura e l'intelligenza di capire il momento e l'età dello stesso giocatore, il momento della società che è pronta eventualmente a trattare nelle prossime settimane. Direttore Jacobelli, come sempre grazie, alla prossima settimana e buon weekend di sport.
Grazie a te, buon pomeriggio e grazie a chi ha avuto la bontà di seguirci.
E sono sempre in tanti, sempre di più, e li ringrazio anch'io da questa sedia, onestamente.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Iniziamo con un messaggio incoraggiante. Per me domenica Napoli ci vuole un miracolo. Sono pessimista, Vittorio, tanto per essere chiari. Il vocale non è da me, non me lo fai ascoltare? Perché questo è il vostro umore. Io
ciao,
non faccio
senso. Proviamoci per domenica con un bel saccoccio. E tanto ce ne faranno quelli lì, 4-5, fidati.
No.
La partita della vita.
No, ciao. Mettiamo la freccia. Mettiamo la freccia, non quella che hai messo, che volevi mettere.
Abbiamo messo la freccia.
No, si è spenta la freccia. Confermati 4 anni di squalifica per Pogba. Intanto lo ricordo ogni tanto per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso. È vero che non è considerato doping, ma Maradona, Mutuo, Bacchini del Brescia furono trovati positivi alla cocaina. Non mi pare che gli fossero stati dati 4 anni di squalifica freddo da Torino. Non possiamo neanche confrontare periodi molto, così molto distanti. Per come la vedo io, Rabiot doveva Alfredo da Torino e prima Vittorio. Per come la vedo io, Rabiot doveva andare via giugno scorso e si prendeva, ci si prendeva un po' di euro. No, era parametro zero anche lì, ha rinnovato per un anno. Se ci tocca tenerlo, allora ingaggio come gli altri, a 5 più bonus, Ross. Una domanda al direttore Jacobelli che non abbiamo più, sulla squalifica di Pogba. Direttore, mi ricorda una squalifica così pesante? Prima di questa? Una domanda al direttore, adesso non ho lasciato parlare il direttore, non ho visto onestamente. Io dico una cosa, ma perché un calciatore ha sempre fatto un ruolo e Allegri vuole sempre modificare? Prova a dare una risposta, eh? Non è che ti diverti, non è che gli fai fare... Sì, a volte gli ha fatto fare anche altri ruoli, altre... gli ha aggiunto delle cose da fare. Chiesa gli ha, ha preteso delle robe, a mio avviso, che non può fare, anche per la struttura fisica che ha il giocatore, per le caratteristiche, che sono diverse da quelle di Mandzukic. Ma Mandzukic non puntava l'uomo in slalom, tanto per essere chiari. Gli fa fare delle cose per assemblare, dal suo punto di vista, la squadra, che ha sicuramente delle lacune. E le lacune possono anche solo essere chiamate per nome e per cognome, o per due nomi, Fagioli e Pogba. Cioè, tu non avendo più in testa la possibilità di mettere, di costruire una squadra con quei due giocatori, parliamo di due giocatori di movimento su 10, 20%, magari molto di più in mezzo al campo, capisci che dagli altri ti salta al banco e chiedi qualche aggiunta, qualche modifica. Provo a ragionare a voce alta. Non ho detto fa bene Allegri a fare in questo modo, che sia chiaro. Okay.
Buongiorno direttore, non lo terrei Rabiot perché lo stipendio che prende non è proporzionato al rendimento. Al suo rendimento, assolutamente.
Certifico quello che tu hai detto in maniera sintetica. Bravo, bravo, che non vuol dire scarso Rabiot. Ci sono annate in cui la squadra è più debole, devi dare qualcosa di più tu che guadagni 8, come lo pretendiamo dall'allenatore, giusto? Quindi condivido appieno il tuo pensiero e la domanda oggi l'ho fatta proprio per questo, per avere una chiarezza dal vostro punto di vista, perché poi siete molto più avanti di tanti, di tanti altri articoli che si leggono, di tante altre opinioni che si ascoltano. Vocale.
Direttore, buongiorno, sono Giambo da Roma.
Giambo.
Rabiot, con rammarico, però dico anche basta. Io vedo un Alcaraz alla grande. E nell'ultima partita, appena entrato, ho notato la differenza.
Verticalizzazione.
Con lui dentro, di tutta la squadra.
Sudamericano.
E, a mio avviso, ha spostato di 30 metri in avanti la Juventus. Riesce a saltare l'uomo, ha una visione di gioco, dispensa consigli anche ai suoi compagni, appena entrato c'ha una visione di gioco a 360 gradi, verticalizza passando dal centro, ha posizione, predisposizione verso il gol, e al posto di Rabiot, con rammarico, anche sì, questo è il mio punto di vista.
D'accordo anche con te. Buongiorno Antonio, ma secondo te la Juve, questa Juve, può veramente fare il risultato a Napoli? Antonio, D'Antonio o Antonio? Io ti dico di sì. Se la Juve passa in vantaggio con questo Napoli, questa Juve non ne prende 5 come quando è capitato, un anno fa. Non vince per 5-1. Per fare il risultato, che vuol dire anche solo pareggiare, io penso che la Juventus questa partita, passando in vantaggio, non la perde. Passando in vantaggio, non la perde. Vocale.
Dottore, buongiorno. Sono Luciano da Salerno.
Ciao.
Ho capito e ho ascoltato che non volete far intervenire chi è intervenuto già. Ma è anche giusto.
Però facciamo
però
ascoltare i vocali.
Volevo dirle, vedi, direttore, non si può giocare sempre in 10. Se forse è una cosa che la penso solo io,
no,
ma con Kostic in campo giochiamo puntualmente in 10. Quindi forse siamo anche un po' masochisti, che ci piace questa cosa. Siccome siamo così forti, diamo il vantaggio agli avversari e giochiamo in 10. Qualche volta anche in 9.
Chi è il secondo? Puoi aver ragione, ma non vedo. Alessandro non va bene. Kostic non vi va bene. Danilo in questo momento non c'è. gli altri sono assenti, come scendi in campo? Con quale difesa? Per dirti. Bene, allora, visto che siamo quasi in chiusura, all'ultima curva, all'ultimo quarto d'ora di Cose di Calcio di oggi, entriamo, come vi avevo promesso, nella redazione di Tutto Juve. Direttore, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Massimo Pavan, eccoti, ben ritrovato. Senti, abbiamo detto oggi, ci siamo detti, dai, facciamo un po', giochiamo un po' al borsino Juventus, eh? Sì. Partiamo dal borsino nel breve. Che centrocampo mettiamo? Chi sale e chi si scende domenica a Napoli? Non ci sono quei due là, e rischia anche di non esserci Chiesa, tra virgolette. Però preoccupiamoci del centrocampo intanto.
Ma credo che Locatelli sia l'unico che rimane. Poi il secondo, diciamo, è Alcaraz, e il terzo, ecco, uno tra Nicolussi Caviglia o Cambiaso spostato a centrocampo o Miretti. Sicuramente è un centrocampo molto sperimentale, definiamolo così.
Mettendo Nicolussi Caviglia, sposteresti quindi Locatelli, se ho ben capito, sì, nel tuo borsino.
Sì, sposterei Locatelli a fare la mezzala.
È una mossa che secondo te Allegri prevede, nel suo
album? Secondo me mette Cambiaso a fare la mezzala, però vediamo anche chi c'è nelle altre zone del campo, se c'è Chiesa, se non c'è Chiesa, se riesce magari a recuperare Ken.
Che ieri si è allenato, è vero, hai fatto bene a ricordarlo, magari non dall'inizio, ma se tornasse già a disposizione. Le aperture, abbiamo visto l'allenamento, riflettavamo anche con altri colleghi, anche di Tutto Juve, ovviamente, Massimo, Cambiaso, Alcaraz sono quelli che in questo momento io schiererei là in mezzo. Chiaro che poi mi serve il miglior UEA a destra, e mi serve il miglior Kostic. Qualcuno diceva Kostic, quando gioca Kostic giochiamo con l'uomo in meno. Sei d'accordo con l'amico che ci ha appena scritto? Che ci ha fatto ascoltare il vocale?
No, francamente a parte Cambiaso, degli esterni non vedo nessuno in grandissima condizione. Quindi
esatto,
non è che ci siano altri giocatori che fanno la differenza. UEA non salta l'uomo, penso, da inizio stagione, forse nelle prime due partite della stagione. Ealing Junior lo stesso, e forse McKennie sulla fascia insieme a Cambiaso, quando viene impiegato in quella posizione a destra è quello che fa meglio, però non ce l'hai e quindi non ci sono molte altre soluzioni, sono finiti. De Sciglio è ancora infortunato, poi non sappiamo neanche che livello tornerà. Alessandro lasciamo stare.
Sai qual è il jolly? Del borsino, del giochino che facciamo oggi, lo sto vedendo in netta crescita Jalò, che potrebbe anche snaturare poi, cioè snaturare in senso positivo, le certezze di Allegri, poterlo magari aiutare a ragionare su qualche altro atteggiamento difensivo.
Ma guarda, tra le alternative poi a centrocampo non abbiamo citato, potrebbe anche spostare Danilo a centrocampo eventualmente,
che però anche ad oggi non si è ancora allenato col gruppo, quindi ricordiamo siamo a giovedì,
è poco probabile. Jalò però dovresti togliere Rugani. Io Rugani non lo toglierei dopo il gol che ha fatto la partita scorsa. E poi nella trasferta di Napoli non andrei con una difesa con un debuttante.
No, parlavo in generale, scusa, vista di Napoli.
No, in vista di Napoli, cioè poi in generale sì, Jalò, secondo me da qua a fine stagione giocherà qualche partita, anche perché bisogna capire se è un investimento valido per il futuro oppure...
O devi cercare ancora qualcos'altro, vero?
Sì, quindi una valutazione deve essere fatta anche nell'ottica del rinnovo dello stesso Rugani, perché poi l'anno prossimo c'è anche Oisen che potrebbe tornare, quindi ci sono un po' di situazioni da valutare, verificare, analizzare e poi decidere.
Senti, sto vedendo l'esclusiva di Tutto Juve a Laura Bariales, tra l'altro conduttrice anche del canale televisivo Bianconero nel passato. Solo Lobotka e Osimhen sarebbero titolari nella Juve. E nel Napoli, dei juventini, chi?
Ma mi sembra un po' poco.
Mi sembra un po' poco.
Secondo me anche Kvaratskhelia sarebbe titolare. Però magari come esterno, attaccante esterno, un 4-3-3, però dovresti far convivere Osimhen e Vlahovic. Francamente del Napoli chi potrebbe essere titolare della Juve?
Potrebbe
Szczęsny, Bremer, vista la difesa di quest'anno del Napoli credo anche Danilo, e poi Rabiot a centrocampo insieme a Lobotka e Anguissa, e poi gli altri attaccanti che abbiamo detto. Secondo me qualcuno in più
di quelli che sono stati citati.
Sì, Lobotka, Anguissa, forse Rachmani, potrebbe comunque Rachmani un buon difensore, potrebbe fare il terzo magari, se comunque so giocherebbe con Gatti, e poi Osimhen e Kvaratskhelia. Direi loro, anche se qualcuno ha ipotizzato che la Juventus segua Raspadori, però francamente Raspadori, a parte che secondo me affari col Napoli non si riescono a fare in questo momento, però non è un giocatore che mi esalta più di tanto.
Certo, senti,
sì, un buon giocatore, ma una buona riserva, insomma, non di più.
Sempre per il borsino di oggi, io ho chiesto, alla luce dei dati positivi di presenze, chiedo a te, di rendimento, Rabiot sarebbe uno da tenere a tutti i costi?
Ma dipende cosa sono tutti i costi, sì. Nel senso che se gli devi dare 20 milioni, no. Se gli devi aumentare di un milione, sì, perché comunque ti costa meno che andare a prendere il cartellino di un altro giocatore, quindi...
Tu dici quello sarebbe il risparmio eventualmente, però andresti avanti solo più di un anno o no? Cioè, come la vedi la situazione legata a Rabiot? Che riflessioni vanno fatte? Con Allegri, senza Allegri, le richieste economiche?
Bisogna fare un attimo valutazione delle richieste economiche, di quanti anni, se si riesce almeno a fare 2 anni, e per non trovarsi ancora l'anno prossimo con il giocatore in scadenza e a ripetere le manfrine che ci sono quest'anno, insomma. E magari anche nel frattempo, sai, riesce ad avere anche i sostituti, perché se c'è di Rabiot devi prendere 2 centrocampisti, vuol dire che l'anno prossimo ti trovi col centrocampo tutto nuovo, no? Mentre se magari mantieni Rabiot, l'anno prossimo magari cresce Fagioli, poi non so, magari cresce Barenecea e poi acquisti un giocatore, e questo comunque comincia a diventare importante per il centrocampo. E se no, l'anno prossimo sei di nuovo da capo a livello di centrocampo, perché ti mancano comunque, dovresti sostituire Rabiot, comunque dovrei andare a prendere un altro giocatore, e Alcaraz non credo che rimarrà quelle cifre, a meno che ci sia uno sconto, e bisogna vedere poi che giocatore è, quindi ti trovi in una situazione di dover rivoluzionare ancora una volta il centrocampo.
Certo, parlando del prossimo match, Napoli-Juventus, la prima cosa che ti viene in mente?
È che è una partita che secondo me il pareggio serve un po' poco al Napoli, forse alla Juve sì, però più che altro per non perdere, mentre serve molto alla Juve dare un sentore di quello che può diventare la squadra anche per la prossima stagione, perché comunque se perdi, a parte che perderesti la terza partita su 5, su 6, insomma, non è un bel segnale. Ma poi comunque daresti un segnale di una squadra che comunque non sta migliorando nel tempo, ma sta regredendo, e questo non sarebbe un buon fattore per la prossima stagione. Quindi è una partita che secondo me la Juve deve cercare di fare bene e dare dei segnali che il passaggio a vuoto c'è stato, ma è passato, insomma. Quindi questo secondo me è importante, contro una squadra che sembra in ripresa, almeno la prestazione di ieri.
Il ritorno di Osimhen si sente, valorizza anche di più Kvaratskhelia, sei d'accordo?
Ma sì, sicuramente i difensori ne devono marcare 2 forti, e quindi fanno più in difficoltà. Poi, francamente, la difesa del Sassuolo penso sia la peggiore in Serie A, quindi è poco valutabile.
Sì, è poco credibile in questo momento qualsiasi giudizio,
sì,
attorno...
Cioè,
cambio d'allenatore, società, un
poi dopo bisogna anche dire che loro sul 3-1 hanno tirato i remi in barca, perché poi si giocano la salvezza col Verona domenica, quindi non hanno neanche 2 squadre da poter dire faccio turnover, e quindi hanno un po' tirato sui remi in barca e l'hanno preso l'imbarcata, al posto di 3 ne hanno presi 6, però insomma il Napoli sicuramente nelle ultime partite si è un po' riorganizzato, comunque ha fatto un buon secondo tempo col Barcellona, poteva vincere a Cagliari e ha vinto bene con lo Sassuolo, quindi
ecco Massimo,
è più in crescita il Napoli che la Juventus.
Ecco, allora hai risposto adesso alla mia domanda, perché volevo farti proprio questa domanda, cioè guarda la partita dal balcone partenopeo, chi sta meglio, o guardalo da quello della Juventus proprio per i risultati ultimi, perché un ascoltatore ci ha chiesto prima, questa Juve secondo me, mi chiedeva, lo chiedo a te, può veramente fare il risultato pieno, aggiungo io, a Napoli? Può?
Ma se riprova la compattezza difensiva, sì, penso che il Napoli un gol lo può anche prendere, però nell'ultima partita la Juventus prende 2 gol a partita, quindi
questo è il problema serio.
Quindi rischia di perdere 2-1, oltretutto il risultato che esce di più con Mariani, mi sembra. Come
esatto, è anche questo un dato che avete ripreso e che noi del mondo bianconero abbiamo ripreso e sottolineato. E quindi come si ritrova la compattezza? Gli uomini sono quelli.
No, quindi devi difendere bene, devi fare una fase difensiva migliore rispetto a quella che abbiamo visto nelle ultime partite, dove ci sono dei gol che non... francamente non prenderevi prima, cioè non, difesa schierata con 5 difensori che dirà che può colpire di testa, non è una cosa che è da Juventus. Il gol del secondo gol del Verona, 3 passaggi vanno in porta, non è un gol da Juventus. Il gol di Brescianini, giocatore a libero dell'area a tirare, non è un gol da Juventus. Quindi è chiaro che la Juventus lascia tirare di più da fuori area, però un conto è il giocatore del Verona che sul primo gol fa una prodezza e ci sta. Gli altri gol non sono assolutamente evitabili e non sono secondo me accettabili. Poi c'è anche da capire un attimo, adesso anche la situazione Chiesa che non si è allenato, cioè, anche questa situazione qua.
Bisognerebbe entrare nella testa di Chiesa, è facile secondo te?
Secondo me non è una situazione semplice e io spero che faccia un bel europeo e poi che si decida. Perché se non rinnova la Juventus lo deve far lasciare andare, deve cederlo, certo. Assolutamente. Quindi
occhio all'europeo e anche
sì,
al rendimento.
Secondo me sì, cioè occhio all'europeo, perché comunque va bene la Coppa Italia, ma gli obiettivi adesso dei giocatori, secondo me molti saranno all'europeo, quindi vedremo come ci arriverà, con un buon europeo alle spalle magari le offerte a 40-50 milioni possono
arrivare.
Ci si siede
più tranquilli a ragionare su qualsiasi situazione.
Sì, diciamo che purtroppo o rinnova, ribadisco, deve cederlo, poi con quei soldi puoi andare con un centrocampista e con i soldi eventualmente della Champions puoi prenderne un altro, e se fa anche il mondiale per club puoi anche prendere un attaccante forte, quindi vediamo, diciamo che il prossimo mese, cioè, l'incrocio con Napoli è importante anche perché in ottica Barcellona-Napoli, perché quella
sì.
conta più di altre per la Juventus, perché il mondiale per club è oltre ad
un occhio lo devi sicuramente dare anche lì. Senti Massimo, stiamo per chiudere, un commento te lo chiede con una sfumatura curiosa l'amico da casa che non si firma: vista la squalifica di Pogba, Massimo, possiamo dire che questo è stato un altro fallimento della gestione precedente? Credo sia giunto comunque il momento di togliere anche l'ultima polvere che è rimasta sotto il tappeto.
Ma sì, diciamo che il fallimento è stato dargli tutti quei soldi per un giocatore che comunque non aveva giocato tanto. Il fatto della squalifica non ha colpa la dirigenza, il fatto di aver preso un giocatore che era fragile, sì, quello sì.
E avergli dato quei soldi, quindi anche...
Sì, però sono stati anche fortunati, perché comunque quest'anno non lo pagano, se l'anno prossimo adesso rescinderanno il contratto non lo pagano, quindi pensa a te, se invece sei stato infortunato a giocare mai 2-3 partite se una no, e dovevi pagargli invece il contratto fino alla fine, non te lo prendeva nessuno.
Pensa...
Quindi sono stati pure fortunati, perché comunque da quando c'è stata la squalifica non lo paghi.
Solo 1.500-2.000 euro. Pensa, sono stati fatti i primi conti, il risparmio si aggira attorno ai 33 milioni complessivi, calcolando da quando il centrocampista è stato messo a stipendio minimo e l'azzeramento, compreso l'azzeramento delle prossime 2 stagioni sportive. Quindi diciamo,
è stato un fallimento per il primo anno e 2 mesi.
Primo anno e 2 mesi, poi sei stato... Sì. Cioè, adesso non diciamo che la fortuna è che si sia dopato.
Sì, sì. Partendo sì, detta così
è brutta,
però si è messo nei pasticci da solo,
assolutamente. Fortuna, sai qual è la fortuna, Massimo? che non abbia giocato quella partita con l'Udinese, perché non aveva detto nulla alla squadra. Tu ti immagini la Juventus in quale caos sarebbe, e saremmo anche noi?
Ma io credo che comunque, vedendolo giocare, secondo me avrebbe potuto dire ancora qualcosa. Cioè, nell'ambito della stagione che faceva Juventus, con una partita a settimana, se si fosse allenato bene, uscendo una vita da sportivo,
certo.
Secondo me
un anno
da
due
fermo,
questo è
ma no, anche da fermo, un giocatore comunque ti faceva la differenza. Io l'ho visto quando l'abbiamo visto giocare, quando anche ha fatto quegli spezzoni,
quelle
di
giocate,
partita.
Sì, il gol annullato.
Cioè, è un giocatore che per prestanza, anche quando andava in attacco per i calci d'angolo, c'è cioè un giocatore che poteva fare assolutamente la differenza.
Il poteva problema... rivitalizzare l'ambiente, anche i compagni di reparto, non solo loro.
Sì, 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 sì. Cioè, è un giocatore che comunque gli davi la palla, sapeva. Cioè, allora, è un giocatore che manca. Noi adesso abbiamo nel finale di partita contro il Frosinone, no? Mancava un giocatore che gli davi la palla, sapesse cosa fare. Abbiamo visto tre palloni sparacchiati. Ma perché non c'è un giocatore, non c'è un campione per esperienza che ti può trascinare la squadra,
questo
che ti può dare, cioè non c'è, anche Dybala con la Roma, no? Dybala che abbiamo visto, lui sì che è un giocatore che con i suoi limiti fisici, cioè noi pensavamo che andasse via Dybala, Chiesa potesse diventare Dybala in un certo senso, o comunque avere
il lo rimpiangi? Stupido. Lo stai rimpiangendo?
No, ho rimpianto perché ha problemi fisici, però la Juventus manca un giocatore che nel finale di partita, quando c'è difficoltà, gli dai la palla e lui sa cosa fare.
Disegni poesie in campo. Dico
no,
sempre.
Che si prenda le responsabilità, non c'è nessuno adesso, non c'è che nessuno. Fa quel ruolo lì.
Si spaventano tutti, si girano, chiudono gli occhi e dicono al compagno cosa fare.
Allora, lo schema è prendere palla a calcio d'angolo e speriamo che qualcuno la butti dentro.
E speriamo che arrivi Rugani da dietro, Gatti.
Sì, però devi far giocare Rugani e non far giocare Alessandro, quello che diciamo da tempo.
Occhio che domenica, ieri l'ho visto in gran spolvero, Alessandro, anche nella botta data Chiesa. Attenzione, la sorpresa sì. Potrebbe essere Alessandro. Attenzione,
non lo so,
caro direttore.
In gran spolvero, però.
Ma.
Secondo me è un giocatore che non mi dà più sicurezza.
È finito il tempo, è meglio che non te lo faccia dire, Massimo.
No, secondo me ha dato quello che doveva dare.
Sono d'accordo con te. Salutiamo e ringraziamo Massimo Pavanna dalla redazione di Tutto Juve, il suo direttore, sempre sul pezzo bianconero. Ciao Massimo, alla prossima settimana.
A tutti.
E allora, caro Manuel, tu pensavi di prenderti oggi il caffè tranquillo? Cose di calcio finisce, il direttore resta.
Io
Alberto Mauro è in masso fisioterapia. No, ma lo sapevo che tu continui i lavori, anche quando il direttore poi si mette sul lettino, perché qui abbiamo il lettino, massaggi, focaccia... panini,
il centro ce l'abbiamo.
Esatto, abbiamo anche il centro riabilitativo al fianco da poche settimane. Noi ci salutiamo. Che ci salutiamo? Cose di calcio finisce. Ripartiamo con l'ora della signora, che diventa l'ora dei direttori. Antonio Polino, del vecchio direttore, quello bravo, quello che a casa sua ci sta ascoltando, e ci faremo raccontare come a un certo punto è entrato negli spogliatoi della nostra Juventus dicendo: adesso vi insegno a vincere io. E qualcosa l'abbiamo rivisto anche nel film di Barcellona. Praticamente c'è il direttore tra poco e io vado a prendermi il caffè. A tra poco.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.